Love is my fault, fruit is my breath, this is my food.
L'organizzazione Satya Sai d'Italia presenta Radio Global Harmony in lingua italiana.
Love is my fault, food is my breath, this is my food.
Cari fratelli e sorelle, benvenuti alla puntata numero 59 di Radio Sai Italia. Ben ritrovati più numerosi che mai. Ed ora, come di consueto, apriamo il programma con le nostre news.
E come annunciato nella puntata 58, la nostra radio ha preso un periodo di vacanza, in attesa che i centri Satya Sai d'Italia riprendessero le loro consuete attività. Ed ora eccoci nuovamente con voi, con una redazione tutta rinnovata e voci nuove che si alterneranno nel corso delle prossime trasmissioni.
Partiamo con le attività del direttivo del Consiglio Centrale, che ha deciso di essere itinerante per incontrare i devoti di tutti i coordinamenti italiani. La prima data sarà sabato 22 e domenica 23 settembre con il coordinamento Sud a Napoli. Troverete tutte le altre date già destinate nell'arco dell'anno sul nostro sito di Radio Sai Italia.
Benvenga quindi questa lodevole iniziativa di avvicinamento del direttivo, che dovrà davvero spostarsi ogni mese dal nord al sud dell'Italia e ritorno. Ed è proprio il caso di dire che abemus il direttivo transumante. E allora, gambe in spalla e buon lavoro!
Si è tenuto il primo e il 2 di questo mese a Motherside di Divignano un meeting europeo che ha visto coinvolti tutti i rappresentanti delle zone 6 sud, 7 nord, 8 est. Le nazioni pervenute erano Spagna, Francia, Svizzera, Italia, Bosnia, Croazia, Serbia, Slovenia, Grecia, Germania, Austria, Ungheria, Romania, Repubblica Ceca,
Polonia, Olanda, Belgio, Danimarca, Finlandia, Estonia, Lituania, Lettonia, Russia, Ucraina, Azerbaigian, Kazakistan. Detto incontro europeo ha luogo ogni anno, una volta a Madersaia di Vignano e una volta all'estero. Il prossimo si terrà in Grecia. Che magnifica cornice sarà! Il meeting è stato davvero un momento intenso di grande unità e amore.
L'incontro dei rappresentanti è stato allietato da ben due concerti organizzati dal direttivo e toccanti filmati su Baba. La sera del 31 agosto, giorno della maggior parte degli arrivi, è stato offerto un concerto di musica classica per chitarra, mentre la serata di sabato 1 settembre l'entusiasmo è salito alle stelle con Dana Gillespie, rinomata cantante inglese e grande devota di Baba, che ha allietato i presenti con le sue composizioni e alcuni famosi canti devozionali in chiave di blues. Ha cantato anche su richiesta dei convenuti. Concerto molto molto toccante, mi dico.
Eh sì, caro Gianni, peccato che non c'eri. Dana non solo è una persona affabile e piena di amore, che è venuta a Motherside appositamente per donarci un concerto dal vivo, ma devo dire che ho avuto anche il piacere di farlo in intervista. Sorprendentemente ha voluto rispondere alla nostra lingua, che vi trasmetteremo in questa puntata, dove ho avuto modo di notare la sua serenità, che come sentirete ha davvero dovuto conquistare con anni di profondo lavoro esistenziale, non sempre facile e non sempre gratificata da Baba, eppure mai scoraggiata dal suo silenzio. Per farvi comprendere quanto questa grande artista, premiata come vocalist numero uno del blues dalla rivista specializzata Blues Sprint, che l'ha posta nell'Olimpo delle stelle famose, sia disponibile con l'amore e la semplicità che le sono congeniali, vi faccio un esempio. Dopo l'intervista le ho chiesto se avesse potuto prestare la sua splendida voce per leggere il poema di Kasturi per Bhagavan Shri Satya Sai Baba da inserire in un filmato creato dal nostro caro Richard, che tutti voi conoscete come voce di apertura di Radio Sai, filmato che potrete trovare su YouTube. Lei ha entusiasticamente accettato e partecipato al progetto con vero slancio professionale.
So che Dana ha dedicato gran parte della sua vita a diffondere il messaggio di Baba attraverso i suoi strumenti, la musica, i testi incredibilmente profondi delle sue canzoni, molte conferenze e soprattutto attività di servizio attraverso la sua arte che dedica ai bisognosi.
Sì, caro Gianni, ci racconterà alcune sue iniziative encomiabili e devo dire che lei è una persona davvero speciale. Di seguito vi trasmetteremo la prima parte dell'intervista dove narra con cristallina semplicità molto di sé. Essendo piuttosto lunga, abbiamo dovuto dividerla in due parti. La prima parte, quella che ascolterete ora, tratta la sua vita prima dell'incontro con Baba, piuttosto interessante. La seconda parte, che andrà in onda nel numero successivo, la puntata numero 60, vi parlerà del suo rapporto speciale con Swami, davvero un racconto da ascoltare con cuore e orecchie musicali tese e aperte. E infine permettetemi di ringraziare di cuore tutte le persone che hanno lavorato in questo meeting di Mother Sai a Divignano, che si sono dedicate con un amore speciale e una professionalità davvero ammirabile. Grazie, grazie di cuore a tutto il team di servizio della Mother Sai di questo meeting europeo.
Ecco a voi Dana Gillespie e
buon ascolto a tutti! Gillespie ha iniziato la sua vita di musicista fin da giovanissima,
sì.
Molto molto giovane, tant'è vero che ci raccontava che la mamma suonava, il papà anche.
La mia mamma ha cantato.
Ah, la tua mamma cantava. Il
ma,
papà...
ma non professionale, solo nella macchina quando ha guidato me alla scuola. Ha cantato hymns, musica dalla chiesa, ma non era una donna religiosa e mio papà è suonato pianoforte, non professionale, lui era un dottore
radiologo.
Mm-hmm. Io avevo sempre la musica nel mia anima.
Dall'inizio proprio, dall'inizio. Da giovane.
Sì, sì, mm-hmm. Molto giovane. Io ho cominciato a scrivere canzoni con 11 anni. E ho detto alla mia mamma, io non voglio mai sposare, non voglio mai avere bambini.
Oh.
Io voglio andare sulla strada da musica. Era difficile per accettare.
Certo.
Perché mia sorella era ha sposato con due bambini, ha sposato qualcuno da una buona famiglia. Io ho detto no, 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 questa non è mia via. Io ho parlato con i miei genitori a 13 anni e ho detto io voglio lasciare la scuola, io voglio andare a una scuola per teatro. Era un miracolo che i miei genitori hanno accettato la mia decisione. Che loro non
così
ha
giovane,
sì,
quindi
sì.
Avevi 13 anni a quel
sì,
punto?
Sì, e io ho preso un posto in una scuola per drama, mm-hmm. e teatro e a 15 anni ho lasciato la scuola assolutamente felice, perché io ho sempre saputo che non è possibile imparare le cose che io ho bisogno di avere per vivere mia vita.
Certo.
Ma
certo.
Io sono andata a una scuola incredibile, meravigliosa, e uno di meglio nel Londra, allora
sì.
Non sono stupida senza
certo.
scuola, ma,
certo.
ma ho visto che non era necessario per
non
me,
era necessario.
No, per avere esami o università, no. E con 15 anni io ho fatto il mio primo disco.
Con 45 giri?
Sì, sì,
sì,
esatto.
Sì, sì, sì. E te lo sei pagato da sola?
No, una compagnia di dischi hanno dato un contratto
a
me.
Ah, quindi hai avuto il primo contratto che avevi 15 anni?
Sì, sì, sì. Avevo un'amica che era insieme con Donovan, il
sì,
folk singer.
Sì.
E per il mio primo disc Donovan ha suonato chitarra, era un folk song,
sì.
perché ero sempre innamorata con blues music,
sì.
ma folk music era meglio per mia voce con 15 anni,
certo.
non è possibile avere un voce di blues, quasi impossibile, perché è necessario avere esperienza nella,
sì.
nella vita, è necessario perdere in amore, vincere anche, è necessario avere un gusto di inferno
e paradiso.
Paradiso, 16-17 non è possibile.
No, no. A quell'età non hai l'esperienza sufficiente,
sì,
giusto?
Sì. Ma adesso io ho tante esperienze.
Yes.
Questo perché io, i miei primi
33 giri?
Sì, era più nel stile di folk.
Sì.
Folk pop, ma più
sì,
folk.
Sì, pop, musica folk. Sì,
sì, sì,
sì, sì ho
ma io ho pensato sempre, io voglio cantare blues.
Ma tu le avevi scritte tu quelle canzoni nei tuoi primi 33 giri o hai cantato canzoni di altri?
C'era qualche di altri anche,
mm-hmm.
perché non ero abbastanza forte per dire al capo di compagnia di dischi
sì.
io voglio fare
solo
queste.
Uh-huh.
È necessario, è difficile avere la forza
sì.
quando tu sei giovane.
Certo.
E anche io non ho saputo niente, io non sono venuta da una famiglia nel show business,
certo,
certo. music biz. E ho cercato mia via, ho fatto tanti disastri sulla strada.
Come tutti.
Sì, esatto.
Produttore?
Produttore, hanno detto, ok, canta questa canzone che naturalmente lui ha scritto.
Certo.
E ho detto, ok, a due o tre canzoni, ma normalmente io ho scritto tutti.
Quindi il blues perché ti affascinava così tanto?
Perché era la prima volta in 63 che io ho
mm-hmm.
visto in un molto famoso club che il nome è il Marquee Club, in
sì, il
centro,
Marquee,
nella zona rosso
sì,
luce.
Sì, è possibile, luce rosse.
Sì, ma c'è pieno di blues clubs e
sì.
c'erano sempre l'inizio di Rolling Stones, Eric Clapton
mm-hmm.
con il Yardbirds, Jimmy Page, un buon amico di
certo.
me, che ha cominciato con Led Zeppelin, dopo. Jimmy Page era il mio produttore.
Era il tuo produttore.
Per qualche canzone per
mm-hmm.
il primo disco. E non c'era Led Zeppelin in questo periodo,
sì.
lui era solo un chitarrista, ma
sì.
non solo, lui era tremendo.
Grande artista.
Sì, sì.
Mm-hmm.
Ma io sono cresciuto con tutti i musicisti della zona.
Di quel periodo,
sì,
di quegli
sì.
anni.
Perché anche in 63, 62, 63, 64, the scene,
la scena,
era piccola e no, più in Londra,
sì.
e era possibile
quindi
sapere.
La scena musicale si svolgeva tutto in una zona più piccola,
sì, sì.
però poi c'era Manchester, c'era Liverpool,
sì, sì.
giusto?
Sì, sì, ma
in Londra?
In Londra era pieno di blues musicisti,
sì.
perché quasi tutti i musicisti in un gruppo hanno cominciato con blues, perché blues è molto semplice, è solo
certo.
tre cordi e 12 bars
sì,
in ogni
sì.
verso. In
un, sì, sì.
E per cominciare in un gruppo, normalmente i musicisti cominciano con questo modo di cantare.
Costruire una
sì,
canzone.
Sì. E anche i Beatles, per esempio,
sì.
hanno cantato blues e musica di Chuck Berry, per esempio.
Sì.
Blues e rhythm and blues e rock and roll. E dopo qualche anni io ho visto che non è molto divertimento per me sola con un guitar, io preferisco lavorare con più musicisti. Mm, certo. E dopo tanti televisioni, due albums, ho cambiato mio stile un po' e sono andata nella direzione di blues. Mm. E anche avevo abbastanza disastri nella mia vita per cantare il blues.
Abbastanza disastri. Poi mi stavi raccontando che sei entrato in un management che era molto importante perché aveva David Bowie, aveva Iggy Pop, sì, aveva Lou Reed, aveva grandi artisti, giusto?
Sì, sì.
Quindi è stato un momento molto importante nella tua vita.
Sì, perché io ho conosciuto David Bowie quando lui non era David Bowie, lui era David Jones, quando avevo 14 anni. Uh-huh. E lui è venuto alla scuola per me, ha preso le mie scarpe dopo scuola, scarpe di ballet.
Sì, sì. E eravate molto amici.
Sì, sì,
certo.
Sì. Ma noi siamo stati sempre amici.
Sì.
E 1970 lui ha chiamato me e ha detto: io penso che io ho trovato un uomo che è veramente un manager con valore, che è veramente proprio per me e forse per te. E questo manager ha cominciato il management company con il nome Main Man, molto conosciuto in America,
certo,
anche.
Certo.
Ha cominciato 5 anni incredibile. Avevo un prima classe biglietto in tutte le parti del mondo, avevo un segretario, una macchina,
chauffeur, pelliccia,
sì, sì,
gioielli,
tutti i conti nel negozio pagato dal management,
certo,
company. Ma dopo 5 anni ho pensato: non è possibile continuare
che
così.
Che duri molto, sì, questo.
Sì. Ha cominciato la downfall.
Sì, la caduta.
Caduta, e poi e il manager avevo problemi insieme.
Hanno incominciato ad avere loro dei problemi fra
sì,
loro,
sì,
due.
Sì,
quindi
sì,
sono andati in tribunale.
Sì, sì.
È stata una causa fra sì, loro.
Sì, è un ma io non parlo mai della causa perché
sì,
non era
con te. Ecco, sì, era fra
sì,
loro due.
Sì, sì. Ma avevo un contratto con il manager,
certo,
e da questo momento ho cominciato di avvocati, processi, problemi.
Oh.
5 anni che non era possibile per me di fare altri dischi per un'altra compagnia di dischi.
Sì, perché tu eri in esclusiva,
sì,
con
sì,
questo
sì,
management,
sì,
e quindi
sì,
non potevi fare altri dischi con altre case discografiche,
sì,
per tuo conto.
Io ho continuato a scrivere canzoni, ma ho cercato un'altra edizione,
sì,
per mie canzoni, ma per fare dischi non era possibile.
Sì, sì.
E allora io ho tornato a teatro per questo. Questo in 75 o 74. Ma in 73 ho fatto il primo ruolo di Maria Maddalena,
ecco,
in Jesus
appunto,
Christ.
Ma quindi tu l'hai fatto prima che tutto questo accadesse con tra David Bowie e il suo manager.
Sì. Io ho fatto un musicale come Jesus Christ.
Ok, Superstar. Jesus Christ Superstar l'hai fatto quindi nel periodo che avevi ancora il management.
Sì, sì, no, prima di...
Prima.
Avevo un altro manager, avevo
okay,
in
okay,
10 anni,
okay,
10
quindi
managers, nessuno non molto bene,
no,
ma il meglio era il manager di David Bowie.
Quindi prima che arrivasse questo invece tu hai avuto un ingaggio per il primo musical di Andrew Lloyd Webber, Jesus
Tim
Christ Superstar.
Sì, sì.
E Tim Rice, Jesus Christ Superstar, e tu facevi Maria Maddalena.
Sì, sì, per un anno.
Per un anno.
E ogni settimana 8 volte. È difficile da fare, anche ero giovane, forse non...
Quanti anni avevi in quel periodo lì?
20... 23, penso.
Quindi molto giovane.
Non molto disciplinato anche, perché dopo il teatro era chiuso, io sono andato in un altro club e ho cantato rock and roll fino alle 2. Ogni giorno io ho fatto ballet class, jazz class, 1-2 ore ogni giorno, ero super fit. Ma finalmente ho lasciato Jesus Christ Superstar perché avevo un grande problema con il mio ginocchio. Ho cominciato da questo momento 3 operazioni, tanti mesi con un bastone, un carosello anche. E perché quando ero più giovane, 15 anni, sono caduta in un avalanche.
Sì, c'è stata una slavina. E tu sei caduta e ti sei
sotto la terra, sotto la neve. Era una campionessa di sci, perché ero nella squadra juniore per sci, ma anche lo stesso periodo era la campionessa di Gran Bretagna per sci nautico per 4 anni. Allora ero molto fit,
esercizio, in piena forma fisica.
Ma il momento che il mio ginocchio è andato era un dolore incredibile, impossibile esattamente di pensare a questo dolore, ma mia vita era rovinata, senza un manager, senza macchina, senza possibilità di lavorare per un'altra company, senza una possibilità di camminare, senza un bastone. Ho perso mio amico, mio appartamento, tutto è andato.
Hai avuto quindi un momento veramente difficile della tua vita. Come si dice, dalle stelle alle stalle.
Esatto. Dopo 2 operazioni sul ginocchio, io sono andata a Vienna perché una direttore, il nome Mai Zetterling, nato in Svezia. Svezia, ha fatto un pezzo di teatro in Vienna. Io sono andato perché ho perso tutto in Inghilterra. Certo. Dopo qualche settimana, per me è difficile fare un pezzo di teatro, ho lo stesso parole ogni notte,
sempre tutte le serie.
Preferisco lavorare con ispirazioni spontanee. E un notte io sono andata in un club per sentire qualche musicisti e c'era un gruppo di blues e loro hanno detto a me
cantare.
E da questo momento nel 1980 anche è cambiato mia vita. Io ho passato quasi 3 anni in Vienna, ho imparato la lingua tedesca, ma senza un libro, come orecchi. Anche io ho tornato in Inghilterra e ho trovato un'altra compagnia di dischi, perché prima ero con RCA, grande compagnia in America, e prima di questo Decca, anche un'altra grande che non esiste adesso.
Ora non c'è più,
Io sono andata al più famoso compagnia di blues, di dischi, e io ho parlato con il capo e ho detto io voglio fare un disco pieno di più sporche parole,
rischiose,
sessuale, testa 1920 fino a 50. Tutti i blues con senso doppio. E perché io sono adesso un esperto in questo tipo di blues. Blues al Bordelli in New Orleans, blues da Bordelli in Kansas City, in Chicago, New Orleans, conosco tutte le parole.
Tutte quante.
Non c'era un'altra donna che ha fatto questo, così.
Certo.
Sì. Non c'è adesso in America nessuno che fa questo, perché normalmente le giovani gente non ha un interesse in blues.
No.
Io sono felice che io ho questo altro tipo di musica nella mia testa, anche nel cuore, perché è possibile cantare blues in questa maniera fino a che io sono
100 anni.
108 anni.
108 anni.
Perché è possibile fare questo quando tu sei un po' vecchia. Se io ho cantato canzone sessuale con 17 anni, è un po' pornografico. Sì, ma adesso è con umore, è possibile dire cose un po' con scandalo.
Certo, però con un sorriso. Con un bel sorriso, è vero.
Ero molto conosciuto con questo tipo di di musica.
Senti, tu hai cantato con molti artisti, o perlomeno sei stata a contatto con grandi artisti del mondo musicale, famosi.
Sì.
Alcuni, appunto come Bowie, ti sono stati amici, ti sono stati vicini e così via. Ma chi più di tutto ti ha lasciato un segno come incontro, una persona particolare?
Un po' David Bowie, perché alla comincia lui ha sempre detto a me: continua a scrivere canzoni, non lascia tua via. Ma forse Bob Dylan. Io ho conosciuto lui nel 65, mm-hmm. ma tanti anni dopo questo, nel 97, io ho ricevuto un telefono da
agent. Una chiamata da un agente?
Dylan vuole che tu comincia.
Fa il concerto di apertura del concerto di Bob Dylan. Ok. Sì.
E l'ultimo concerto in questo giro era a Wembley. E io ho detto sì, grazie.
Certo.
E due giorni prima del concerto, di questo giro, io non ho visto Dylan forse per 10 anni, mm-hmm. perché lui abita in America, io a Londra. Lui ha chiamato me e ha detto che io vengo e voglio parlare con te prima del nostro tour. E lui è entrato a mia casa e ha visto foto di Sai Baba a casa mia. Perché io sono andato 10 anni fa a Sai Baba e lui ha cambiato la mia vita.
Cosa ha detto Bob Dylan?
Bob Dylan ha detto: io conosco questo uomo perché Dylan era molto un grande amico con George Harrison from The Beatles.
Ecco.
E George Harrison è andato...
È andato anche lui da Baba?
Sì, tanti anni fa, con Ravi Shankar.
Certo.
E Dylan è molto spirituale e vuole sempre sentire...
Capire meglio.
Sì, lui non vuole andare nella strada di Sai Baba perché non è necessario.
Certo.
Lui è veramente abbastanza spirituale dentro, non è necessario. Ma forse lui ha un maestro, ma io penso per lui anche la musica è il maestro.
Tu però poi a un certo punto della tua carriera con il tuo gruppo blues sei andata anche in India, hai fatto dei concerti in India. Chi è che ti ha invitata a fare questi concerti?
The British Council ha fatto questo.
Il consolato britannico ti ha invitato a fare questi concerti.
Sì, sì.
E dove li hai fatti?
È un grande onore,
certo,
perché è la prima volta che blues musicisti hanno fatto concerti in India, veramente la prima volta da nord al sud d'India. In 22 concerti non era un problema, tutto è andato molto bene, ma la cosa che è strano è qualche settimana prima del tournée, Sai Baba ha preso me nella piccola stanza per l'intervista. E lui ha detto a me ogni città che io vado con i musicisti. Che io non ho saputo da questo momento.
Quando Baba ti ha dato l'intervista, ti ha detto lui: tu farai queste città e avrai concerti in queste città. Ma tu ancora non sapevi nulla di questi concerti che ti avrebbe
dato. No, io ho saputo che c'è un tour, ma non ho saputo quale città.
Quale città?
E quale ordine?
Invece Baba te l'ha detto.
Sì, anche lui ha detto: non va a Nepal. Perché il tournée era finito a Darjeeling Nord, vicino dove la montagna Kanchenjunga, molto vicino alla la frontiera di Nepal.
il sole della tua compassione ancor più su. Nasce dal sorriso un abbraccio e si espande come l'alta marea.
Radio Sai vi ringrazia per il cortese ascolto e se vorrete darci un consiglio per migliorare la trasmissione potrete scrivere a radiosai@satyasai.it. Satya con THY. J Sai Ram.